Abbiamo in linea Patrizio Nissirio, che è responsabile di ANSAMED, e cioè il servizio dell'ANSA per il Mediterraneo, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno Patrizio.
Buongiorno a voi.
Allora Patrizio, iniziamo dalla dinamica. Cerchiamo di spiegare ai nostri radioascoltatori che cosa è successo sulla Promenade des Anglais a Nizza.
Sulla Promenade des Anglais, che per chi non conosce questa bella città, oggi tristemente famosa, è il viale che costeggia il mare, è uno dei luoghi più famosi, più belli, un viale punteggiato da palme con un ampio marciapiede, dove si affacciano peraltro famosi alberghi e ristoranti. C'erano migliaia di persone, era la sera del 14 luglio, ovvero la festa della Repubblica Francese, l'assalto alla Bastiglia, quindi migliaia di persone si erano lì radunate per passeggiare, ma soprattutto per vedere i fuochi di artificio. Quando i fuochi d'artificio stavano per terminare, intorno alle 22:30 locali, un camion frigorifero, un grosso camion frigorifero, inizia a correre verso la folla e soprattutto a zigzagare, e la gente non capisce cosa sta avvenendo, non si capisce se è un camion che ha perso il controllo oppure si è impazzito il conducente di questo camion, tant'è che questo camion comincia a serpeggiare tra la folla, che comincia quindi a fuggire, ma questo non basta, perché proprio grazie a questo momento a zigzag vengono travolte moltissime persone, moltissimi bambini, punta addirittura verso la giostra, una piccola giostra di bambini, chiaramente trattandosi di una festa, una passeggiata in una sera estiva, c'erano famiglie, quindi questo spiega l'alto numero di bambini uccisi.
Certo.
E quindi questo zigzagare ha purtroppo aumentato notevolmente il numero di vittime, che ricordiamo è di 84 morti e decine di feriti.
Certo, e fra questi 10 bambini, come tu menzionavi. Ecco, questo ci porta a parlare anche della sicurezza, perché se uno immagina che per una festa di questo tipo, che celebra la presa della Bastiglia, la festa nazionale francese, con soprattutto lo stato di emergenza, che se non altro ci sarebbero stati delle misure con delle transenne, o in ogni modo che questa zona fosse chiusa al traffico.
In teoria così dovrebbe essere, la Promenade des Anglais era stata pedonalizzata, quindi a maggior ragione un mezzo così grande doveva perlomeno destare qualche sospetto. Da quello che si è capito dalle ricostruzioni, invece questo attentatore ha detto che portava dei gelati, doveva consegnare dei gelati, e i poliziotti, sempre secondo quello che è stato possibile ricostruire, l'hanno fatto passare. Mi chiedo se sia stato fatto un controllo, per esempio aprendo il camion, vedendo che magari dentro non c'era nulla. Quello che è successo è che in un'area pedonale è stato lasciato passare un mezzo così grande, e questo naturalmente suscita degli interrogativi. E infatti, a differenza di simili occasioni, purtroppo tristemente frequenti nella Francia di questi ultimi mesi ed anni, c'è stata un po' più una spaccatura nel mondo politico. Infatti l'opposizione ha gridato subito al cattivo, pessimo funzionamento della macchina di sicurezza. In uno stato d'emergenza ci si aspetta, come accennavamo, a dei controlli molto scrupolosi, che almeno in apparenza non ci sono stati.
Ecco, parliamo un attimo dello stato di emergenza prima di passare ad altri dettagli, Patrizio. Questo stato di emergenza era in atto, stava poi per terminare, ora è stato esteso. Ci puoi spiegare un attimo che cosa è stato deciso dal presidente Hollande?
Lo stato di emergenza, a parte, diciamo, la cosa importante è che Hollande ha fatto un discorso anche realista, dicendo no, forse questo non sarà neanche l'ultimo di questi attacchi, ma noi non ci piegheremo. Quindi ha cercato un po' di sollevare il morale e anche rafforzare l'orgoglio nazionale. Lo stato di emergenza prevede controlli intensificati nei luoghi più sensibili, come si dice, prevede delle procedure più rapide nei controlli, nei fermi, nelle verifiche. Le persone sospettate di attività così pericolose e magari legate al terrorismo internazionale, ma evidentemente quella che appare come il pilastro di questo stato di emergenza, cioè il lavoro di intelligence, in questo caso non ha potuto fare molto. Questo personaggio questo Mohammed, un franco tunisino di 31 anni, era noto sia alla polizia ma non per attività legate all'integralismo islamico, bensì per un'aggressione, possesso di armi. Sembrava più un balordo che un possibile autore di una strage del genere. Naturalmente adesso si indaga anche su possibili complici, anche qui l'intelligence avrebbe, il condizionale d'obbligo naturalmente, potuto e dovuto registrare possibili preparativi. Questo non è successo, ma probabilmente perché questo personaggio, questo Mohammed Boulel, era appunto sotto al radar degli investigatori, ovvero non presentava nessuno di quei segnali di radicalizzazione che di norma fanno scattare l'allerta.
Ecco, di lui si sa anche che ha avuto dei problemi familiari perché si è separato dalla moglie, quindi sembra che addirittura la moglie sia stata interrogata dalla polizia. Queste sono notizie che stanno giungendo nelle ultime ore. Ecco, che cos'altro si sa di questo personaggio?
Ma che faceva l'autista e che mercoledì scorso appunto ha affittato questo camion, poi è diventata quest'arma terribile. Probabilmente non ha suscitato sospetti perché, essendo una persona che di mestiere guidava, quando si è presentato dall'affitta macchine non è stato percepito come anomalo o come potenzialmente pericoloso. Ma d'altra parte pensiamo anche un po' a mente fredda, nonostante lo shock, chi si può aspettare una cosa del genere, che un camion inizi a serpeggiare tra la folla radunata per il 14 di luglio? Sappiamo che c'è un parallelo con certi attentati che avvengono in Israele, quando si puntano, alcuni attentatori palestinesi puntano con le macchine magari sui pedoni fermi alla fermata dell'autobus. Quindi è un meccanismo che sembra appartenere quasi a un altro mondo, se vogliamo così dire. Detto ciò, è chiaro che la sicurezza assoluta non esiste, quindi anche un personaggio del genere, magari poi scopriremo che aveva dei disturbi così di personalità o comunque uno stato depressivo, ma questi sono naturalmente i cosiddetti cani sciolti vorrei aprire una parentesi qui: in questo momento nessuno fino adesso ha comprovato il fatto che costui facesse parte, fosse collegato, fosse stato ispirato da qualche organizzazione estremista islamica. Quindi un personaggio del genere può diventare un'arma micidiale, ma di nuovo il discorso rimane sempre quello: come trovarlo, come segnalarlo, come accorgersi che c'è un potenziale pericolo se questa persona non ha mai avuto comportamenti tra virgolette sospetti.
E questo ci porta ora alle reazioni, perché sono diverse e di diverso tipo, per ovvi motivi dipende da come si posizionano coloro che le esprimono nello scenario politico. In Italia che cosa sta accadendo? Quali sono state le reazioni?
Ma in Italia, come al solito, ci si divide tra naturalmente la fermezza che sembra necessaria in momenti del genere e chi parla appunto, ritira fuori il discorso di guerra totale, si dice all'Islam radicale, in realtà vengono anche rispolverati notevoli pregiudizi. È sempre utile e importante ricordare che le vittime del terrorismo islamico internazionale sono soprattutto musulmani, all'80%, quindi il presunto disegno di una guerra tra civiltà insomma, è un po' così fallace, perché insomma, se le vittime sono soprattutto musulmani, evidentemente chi mette a segno questi attentati non ha un interesse particolarmente marcato a uccidere i cristiani o comunque i cosiddetti tra virgolette infedeli. Quindi le reazioni si muovono in questo senso, si muovono anche nel senso di una maggiore sicurezza, sono stati rafforzati i controlli alla frontiera. In Italia, lo ricordiamo, è già in atto un importante meccanismo di sicurezza sul territorio. Chi gira di questi tempi nelle città italiane vede che accanto agli obiettivi sensibili ci sono i militari armati di tutto punto. Quindi in Italia non è che come dire, dorma sonni tranquilli, e c'è un alto livello di attenzione, ma al tempo stesso si tende così a dire in questo momento non ci sono minacce specifiche. Naturalmente neanche in Francia, probabilmente a Nizza c'erano minacce specifiche, è una situazione estremamente fluida.
Ecco, cosa succederà ora che c'è stato questo attentato, ma soprattutto che questo attentato ha anche colpito bambini, cosa che fino ad ora non era avvenuta?
Ma è un attentato particolarmente odioso, non c'è dubbio. praticamente odioso anche proprio per le modalità assurde con cui è stato condotto, cioè si va a colpire una festa, e ricordiamo che questo è il caso anche del Bataclan, dell'attentato di novembre. Si tende così a distruggere una normalità, una serenità che la Francia stava lentamente, piano piano recuperando, quindi colpire i bambini naturalmente ha una forza simbolica molto violenta. Io personalmente, le indagini naturalmente sono talmente a un livello iniziale che è difficile fare ipotesi, mi viene da pensare, ma questo ripeto è proprio un ragionamento mio e lo condivido come tale, che qui ci sia più, forse più che integralismo islamico, qui c'è diciamo un personaggio disadattato che a un certo punto trova in questo gesto violento una qualche forma di folle realizzazione. Tutto quello che sappiamo, quel poco che sappiamo dell'attentatore, parla di un personaggio semmai ai margini, semmai così con tendenze violente. Nulla ci fa, nella sua biografia, nei suoi comportamenti, ci fa pensare a qualcuno che abbia a un certo punto imboccato la strada della radicalizzazione islamica. Quindi sarà un po' difficile, secondo me, mettere proprio a punto le circostanze in cui questo individuo ha maturato questa idea. Certo, poi se magari scopriamo che è stato ispirato o così indirizzato verso questo gesto, naturalmente chi ha pensato, o lui o qualche ispiratore, a questo tipo così di azione ha valutato bene l'impatto drammatico, sconvolgente che tutto questo avrebbe avuto.
Patrizio Nisirio, avremo modo di risentirci anche nei prossimi giorni. Grazie per il momento.
Grazie a voi, buona giornata.